Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi amici di Radio Maria. Questa sera vogliamo approfittare di questo tempo di grazia che è la Quaresima, come ci suggerisce San Paolo, chiamando questo tempo un tempo favorevole per la nostra salvezza, un tempo propizio. E allora perché propizio? Perché la parola ci viene incontro. La Chiesa sapientemente ci propone dei testi del Vangelo e non solo, che ci aiutano a rivedere il nostro cammino verso Dio, ci aiutano a rivedere questi passi uno dietro l'altro che stiamo facendo verso il Signore. Uno degli ostacoli più grandi a cui anche la Quaresima ci aiuta, verso cui appunto siamo chiamati anche a una conversione nella nostra vita, è proprio questo. Siamo accumulati di tanti beni, ci siamo accumulati, siamo oppressi sotto dei beni che non sono beni, che non fanno bene alla nostra vita, non fanno bene alla nostra anima. Sapete che quando si va in montagna, una delle cose da fare è proprio avere degli indumenti che sono adatti al cammino, che sono leggeri e che non appesantiscono già il percorso che richiede tante energie. Allora volevo leggere con voi un brano del Vangelo che poi nella liturgia ambrosiana si leggerà domani. Dal Vangelo secondo Matteo. Non accumulate per voi tesori sulla terra dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Ecco carissimi amici, questo Vangelo ci fa capire che le ricchezze, i beni che noi cerchiamo, possono essere ricchezze e beni non sempre veri beni, possono essere qualcosa che schiacciano la nostra vita. Il criterio positivo che abbiamo scelto come diciamo così, la presentazione di questa catechesi è accumulate tesori in cielo e questo ci dà la chiave un po' di tutto, ci fa capire qual è la filigrana della nostra vita spirituale. I veri tesori sono quelli che possono stare tranquillamente in cielo. I veri tesori della nostra vita sono quelli che hanno un peso specifico simile a quello del cielo. Il peso specifico del bene, che non si rovina quindi, che non viene corrotto qua giù in questo mondo, è quel bene che può rimanere tranquillamente nel cielo. È quel bene che appunto ti viene donato dal Padre nostro che è nei cieli. E quindi che cos'è che non si accumula e che non viene rovinato dalle tarme? Che cos'è che non viene rovinato dalle tarme? Una lettura spiritualista potrebbe dire, allora dobbiamo essere tutti assolutamente poveri, ecco il pauperismo che è stato condannato dalla Chiesa, allora dobbiamo tutti quanti non avere nulla, eccetera, eccetera. No, questa non è una lettura che noi dobbiamo fare nella nostra vita. Ma dobbiamo rileggere la Bibbia, perché nella Bibbia, proprio parlando del Padre nostro che è nei cieli, parlando del cielo, il cielo non è semplicemente l'iperuranio, il cielo non è quella cosa che è sopra la testa dove tu contempli le stelle, ma il cielo è una dimensione, è la dimensione dove abita Dio. Ma questa dimensione dove abita Dio è anche la dimensione dove tu abiti, è anche la tua vita, è il tuo più intimo, Dio abita nella tua vita, perché Padre nostro che sei nei cieli significa Padre nostro che abiti anche dentro di me. Quindi nel cielo c'è questa dimensione del bene, del tesoro, di quello che è utile per te. Accumulare tesori nei cieli significa quindi vivere bene questi tesori che possono stare in cielo e proprio perché sono in cielo sono anche in terra. Cioè Dio ti dona il tesoro che tu stesso accumuli in cielo. Cioè che cos'è il tesoro? che deve accumulare in cielo è l'amore. Evidentemente è l'amore. Evidentemente è qualcosa che ti aiuta a vivere bene anche qua giù, perché l'amore è quel tesoro che tu accumuli in cielo, ma è anche quel tesoro che ti fa vivere bene qua giù. Vorrei appunto vedere questo brano insieme con voi, quando l'Evangelista dice non accumulate per voi tesori sulla terra, e aggiunge e dà la spiegazione dove tarma e ruggine consumano, dove ladri scassinano e rubano. Ecco, il senso negativo di questo, non accumulare tesori in terra, perché i tesori che accumuliamo in terra, non dobbiamo leggere terra, cielo in senso geografico e spaziale, ma terra, cielo dobbiamo leggerlo in senso spirituale. Allora, in senso spirituale, terra e cielo non significa tanto terra qua giù dove io metto i piedi e cielo lassù sopra la mia testa, ma il cielo e la terra sono una dimensione spirituale della vita di ogni credente. Il cielo propriamente è quella dimensione, quell'apertura spirituale che rende l'uomo incarnato qua giù, cioè l'uomo incarnato, lo Spirito Santo però ci apre verso la dimensione di Dio, verso il regno dei cieli. Quindi il cielo è questa terra qui aperta a Dio, il cielo è quella dimensione dell'anima aperta a Dio, mentre invece la terra significa quella dimensione della nostra vita non aperta a Dio. Quindi quella chiusura, quella mancanza di speranza che allora evidentemente ti fa desiderare di vivere qua giù, di non avere rapporti con gli altri, di non occuparti degli altri, ma di pensare ad accumulare perché il senso della morte, la tua paura, la tua angoscia ti fa chiudere dentro di te. Allora, chi accumula tesori in terra in questo senso va letto così. Colui che accumula tesori in terra è colui che ha paura della morte, è colui che sente sfuggirgli la sua vita e deve in tutte le maniere difendersi da tutti, perché gli altri sono nemici, e l'unica maniera che vede per difendersi è avere uno strumento di potere. Lo strumento di potere gli fa come, lo illude, come una droga, è come un sedativo, è come un oppiaceo, appunto. Gli fa pensare di essere immortale, quindi lui, come Paperon de Paperon, prende, accumula, tante cose in questo mondo, e queste cose che accumulano gli creano un potere, e questo potere non è che viene accumulato, diciamo così, senza, sempre rispettando il diritto del popolo, anzi, come vedremo, la Bibbia è piena di spunti, anche dove invece i profeti appunto accusano il ricco, no, che non guarda il diritto del popolo, piuttosto che invece arricchirsi sempre di più. Allora, colui che accumula tesori in terra è colui che non è aperto verso il regno di Dio, colui che non ha una speranza al di fuori di questo mondo qui, colui che non vede nient'altro questo mondo qui, che non sa vivere quindi così come Dio vive in cielo, in se stesso. Dio vive in se stesso cambiando dentro una reciprocità d'amore. Dio in se stesso è reciprocità, è comunione di persone. Dio non deve trattenere nulla in se stesso, perché sono tre persone, sono tre persone ma un unico Dio, dove l'amore, ognuno è un dono per l'altro, quindi nessuno dei tre racchiude qualcosa per sé, ma tutti sono un dono per l'altro, ognuno si riversa nell'altro, il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, e lo Spirito Santo è la comunione di questo amore. Allora, Padre nostro che sei nei cieli. Cieli significa proprio questa dimensione di Dio, questa dimensione della grazia, dove l'amore è un dono continuo, dove l'amore non porta a chiudersi ma ad aprirsi. Allora, a differenza del Padre nostro che è nei cieli, c'è questo spirito mondano, lo spirito che tanto critica il Papa attuale, Papa Francesco, uno spirito che appunto non è aperto al regno dei cieli e non conosce la gratuità e non sa come vivere in questo mondo, e in questo mondo ormai ci vive ma è sedotto dallo spirito di potenza, in questo mondo sente che gli altri sono nemici, in questo mondo non riesce nemmeno a capire che l'aria che respira è un'aria che si può solo condividere, perché io non posso tagliare l'aria per me, io non posso tagliare l'acqua per me, anche se ci stanno provando, perché l'acqua è il dono che Dio fa a tutti, l'aria è il dono che Dio fa a tutti, quest'aria che io sto respirando è l'aria che io condivido con voi, e se io sono, la inquino per arricchirmi un pochettino, sono uno stolto, credo di accumulare in terra, ma in realtà non accumulo niente perché uccido me, uccido la mia famiglia, uccido i miei amici, i miei figli, uccido quelli che amo, perché quest'aria è condivisibile con tutti. Questo mondo è fatto per essere condiviso, per essere un dono d'amore, perché ogni piccola realtà molecolare di questo mondo ha l'impronta di Dio. Questo mondo Dio l'ha fatto, l'ha costituito, l'ha creato in Cristo Gesù. E questo mondo, appunto, è fatto come un dono di Dio, ha già un'impronta del cielo. Allora, accumulare tesori in questa terra significa staccarsi da questo spirito di Dio che invece è presente nella creazione e volersi staccare, quindi in qualche maniera ripercorrere il cammino che ha fatto il demonio, cioè il cammino di voltare le spalle a Dio che l'ha creato, voltare le spalle a Dio e dire: io mi faccio il mio regno, io mi faccio il mio mondo, io mi accumulo le cose. E quindi è uno spirito mondano che vuole accumulare, vuole dire: questo è il mio regno, questo è il mio potere, questo non me lo tocca nessuno, questo non me lo tocca nessuno. Guardate, veramente bisogna avere tanta ironia, anche tanto umore, cioè certe volte veramente ci viene da sorridere, si sentono le cose veramente paradossali. Come si fa a dire: questo non me lo tocca nessuno? Vi rendete conto che a noi basta un raffreddore, una sciocchezza? E noi non siamo padroni neppure del nostro umore, non siamo padroni neppure della nostra digestione, non siamo padroni neppure non siamo padroni neppure del nostro risveglio, non siamo padroni di niente, eppure, appunto, attraverso una menzogna, una seduzione, c'è l'uomo carnale che vuole possedere, che vuole mettere da parte, che vuole accumulare. E accumulando lui diventa sempre più cieco, perché accumulando perde la ricchezza, perde l'impronta trinitaria della creazione. Accumulando sempre di più lui questi beni è come se li facesse passare dentro un filtro che toglie da questa creazione la bellezza e il suo spirito di donazione, di gratuità. Chi accumula sempre vede le cose come se fossero da divorare, come se fossero un alimento da mettere dentro il suo stomaco, ma perde la bellezza, come chi mangia non per fame ma per nervosismo. E l'accumulo è dettato appunto da una visione distorta dove il cielo si è chiuso sopra la testa e uno pensa che deve guadagnarsi la vita così. È proprio questo che i profeti condannano. E già Giobbe diceva: no, se tu stimerai come polvere l'oro e come ciottole di fiume l'oro di Ofir, allora l'Onnipotente sarà il tuo oro, sarà per te come mucchi d'argento, allora nell'Onnipotente ti delizierai e a Dio alzerai il tuo volto. Cioè, se tu consideri questi beni non come stupidaggini, cioè se tu ti rivolgerai all'Onnipotente, allora l'Onnipotente ti farà dar valore, ti farà dare il giusto valore anche alle ricchezze di questo mondo. E vedrai, se tu ami l'Onnipotente, le ricchezze di questo mondo riprendono il loro valore, non sono più assoluti. È Dio quindi. Ma se tu non ami l'Onnipotente più delle ricchezze di questo mondo, perché è l'Onnipotente, perché è Dio che ti ha dato le ricchezze di questo mondo, perché queste ricchezze qui sono ricchezze perché il Signore in qualche maniera le ha pensate per rendere bella la tua vita. Ma queste ricchezze sono belle perché si possono condividere. Dal momento che tu non le vuoi più condividere e le accumuli, le ingurgiti, le metti dentro di te, non permetti più che esse diventino quello per cui sono state pensate dal buon Dio, dal buon creatore, queste ricchezze per te ti diventano asfissianti. Queste ricchezze piano piano cominciano a manifestare appunto un aspetto sinistro per te, perché innanzitutto si possono consumare sempre. E quindi la speranza, una speranza che si consuma è una contraddizione. Se tu hai messo il tuo cuore in queste cose, e queste ricchezze si possono consumare, o addirittura te le possono rubare, e allora è una contraddizione. Ma come faccio io a mettere il mio cuore in qualcosa che anche uno starnuto me la può consumare, me la può rubare? dico uno starnuto per dire che a volte basta pochissimo, figuriamoci. Figuriamoci nel contesto in cui viviamo. Allora pensate che ansietà, che tristezza quando io spero che non siano le persone che, spero che non siano molte le persone che vivono così. Ma certo vivere così è angosciante, perché se la tua speranza è solamente in questo spazio dove tu puoi accumulare, dove tu hai più potere, allora la tua speranza vale proprio poco, la tua speranza te la possono rubare tutti. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. E quindi capite cosa vuol dire il Signore? Il Signore ci vuole dire di avere un'apertura grande, di vivere con una grande libertà, non pensare solamente al nostro tornaconto. Guardate, io mi rendo conto che parlare di questo può dar fastidio, potrebbe sembrare anche un po' di moralismo, ma cerco di rimanere attinente alla Bibbia. Moralismo non è, perché effettivamente noi facciamo fatica, perché il Signore, perché la libertà che ci dà il Vangelo è una libertà travolgente, è una libertà che ci libera dalle catene, ma questa libertà ha un prezzo, questa libertà ti invita a vivere credendo nella provvidenza, nella speranza che Dio mette nel tuo cuore. Questa libertà ha bisogno da parte nostra di un passaggio, di un salto mortale. Dobbiamo imparare a fidarci di Dio. E Gesù ci vuole far capire che questo papà verso di noi è provvido sempre, anzi che questi beni di cui tu hai bisogno sono i beni di cui lui è ricco e lui è, in ogni momento te li regala, te li dona gratis, ti viene incontro. Ti vuole far capire, Gesù, che il papà è pronto a darti tutto, perché il Padre nostro che è nei cieli viene proprio a donarti le ricchezze dei cieli, quello per cui tu sei creato. Ma se tu non credi al cielo, se tu non accumuli nel cielo, cioè se tu non credi a questo papà, se tu non ti apri a questa speranza, se tu non vivi con questa dimensione, tu accumuli solamente. Se accumuli solamente, ecco che ti succede quello che dice San Giacomo al capitolo 5, versetti 2-3. Piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce. I vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Davvero, davvero, pensate quanto è vera questa parola di Dio. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. Questa stessa ruggine che si è creata di dove voi avevate posto la speranza. Pensate che tristezza. Si crea la ruggine in quel bene mondano che ti ha fatto vivere tutta la vita per accumulare. Quella cosa che tu hai cercato per tutta la vita ha creato della ruggine. Si è creata della ruggine. La ruggine è la cifra dell'insensatezza della tua speranza. È la cifra. La ruggine significa che si è rovinato quel bene, significa che tu hai sperato in qualcosa che non ti ha realizzato nulla. E allora quella ruggine si alza a tua condanna. Allora pensate ai progetti, pensate a tutti i progetti, molti progetti sono belli nella nostra società, ma pensate quanti progetti di onnipotenza si sono ripiegati su se stessi. Pensate anche alla storia della finanza, dell'economia, quanti flop, quante cadute, quante... assistiamo negli ultimi tempi quante strutture, quante banche saltano, quanti poveri cristiani come noi, quante povere persone come noi che avevano faticato tutta la vita per accumulare soldi, hanno pensato che quella realtà potesse anche garantirli, invece quella realtà non li ha garantiti. Si è creata della ruggine sopra quel bene. E veramente questo non lo dico per demerito di chi investe, no, perché non sono un esperto e non mi interessa questo. Ma lo dico veramente per guardare le cose con gli occhi di Dio, con gli occhi di Dio nella nostra vita. Nessun bene creato, staccato dal suo creatore, è in grado di darti la pace. E uomo, donna, chiunque tu sia, nessun bene creato, staccato dal suo creatore, è sufficiente a darti la pace, a darti l'amore, a darti quella speranza. E allora hai bisogno di ripercorrere questo percorso creaturale e capire che accumulare invece per voi tesori in cielo significa Rivivere i rapporti tra di noi significa rivivere questi rapporti in questo mondo, tra gli uomini, tra le cose, la creazione, i beni di questo mondo, il pane, i viveri, i generi alimentari, rivivere questo rapporto di qui alla luce di una gratuità, alla luce di una dimensione che è all'origine della creazione, perché Dio vide che le cose erano tutte buone, quindi Dio ha messo un po' del suo cielo, il cielo è già questa creazione qui, capite? Il cielo è già questo mondo qui, non lo è perfetto perché il demonio, perché abbiamo peccato, c'è il peccato, ma in qualche maniera questa creazione qui contiene già, potenzialmente, è già l'inizio del cielo, perché ci sei tu, e perché a te il Signore ti ha messo, tu sei fatto di immagini di Dio, quindi tu hai il cielo dentro di te. Tu vivi, tu potenzialmente puoi vivere già come vive Dio, non perfettamente, non ancora perfettamente, ma tu senti, quando sei in grazia di Dio, che si crea un piccolo paradiso anche attorno a te, anche attorno agli amici che tu ami, perché il cielo è contagioso e perché il fuoco chiama il fuoco. Se tu vivi in grazia di Dio, non vuoi accumulare, ecco che la tua vita ritorna a essere quella che Dio ha pensato che fosse, cioè un dono. E allora tu accumuli tesori, che significa accumulare tesori in cielo? Ma guardate, non significa fare dei versamenti materiali, ma significa amare con il cuore di Dio, significa amare il fratello con il cuore di Dio, sentire che tuo fratello, specialmente se è bisognoso, ha un diritto verso di te e tutto quello che tu sei è un dono per lui, tutto quello che tu hai è un dono per lui, tutto quello che per te è superfluo, è stato in qualche maniera derubato al povero e quindi significa che quello che è superfluo è destinato a circolare, è destinato a fruttificare, è destinato a questa creazione a cui Dio l'ha destinato da sempre e non è destinato ad essere racchiuso solamente nei tuoi progetti meschini e terreni per stare bene tu. E capite quanto è falsa questa economia, che è un'economia competitiva gli uni contro gli altri, colossi gli uni contro gli altri, che chiaramente schiacciano i poveri. Pensate se questi poveri, questi milioni di persone che si muovono nel deserto, riescono a capire la malizia, la perversità dei nostri disegni, dei disegni dei potenti. Noi notte e giorno pensiamo a come appunto approfittare dell'altro. E questa economia schiaccia l'uomo e lo porta a pensare appunto che bisogna accumulare qui sulla terra, ma accumulando qui sulla terra noi perdiamo il senso della vita e schiacciamo i più poveri, capite? Questi poveri sono il grido che viene rivolto a Dio. Allora in questo cammino quaresimale il Signore ti dice di liberarti di questa bramosia, ti dice di liberarti di questa bramosia che è legata alla paura della morte. E la paura della morte è stata vinta dal Signore Gesù Cristo, il mio e il tuo Salvatore, è stata vinta da Lui. E togliendoti la paura della morte, Signore, ti fa rivivere in questo mondo, così, con una libertà, per cui accumulare tesori in cielo significa cominciare a desiderare di vivere qua giù come si vive in cielo, cominciare a fare il bene, ma il bene non per dire che sono bravo, ma significa cominciare veramente a fare della tua esistenza, della tua vita, un dono d'amore per tutti, un dono d'amore per la tua famiglia, un dono d'amore per le persone che incontri. La tua vita, come quella di Gesù, è un dono d'amore e questo significa accumulare in cielo e questo significa non accumulare per se stessi e questo significa appunto non avere più paura, capito? Perché se non accumuli nella terra, se non accumuli tesori nella terra, tu hai anche un sonno leggero, tu avrai un sonno leggero, e se hai un sonno leggero puoi pregare, se hai un sonno leggero puoi vivere bene, e accumulare tesori in cielo allora significa tutto questo, significa veramente diventare tu come Dio ti ha pensato che tu debba essere, ritornare a vivere come vive il Padre vostro che nei cieli. E perché il Padre nostro che è nei cieli ha piacere, ci vuole dare le cose buone a coloro che gliele chiedono, il Padre nostro che è nei cieli. Domandate, come fa il Padre nostro che è nei cieli a dare cose buone a quelli che glielo chiedono? No, vi ricordate quel brano del Vangelo di Matteo? Come fa il Padre vostro che è nei cieli? Come fa questo Padre nostro a dare cose buone a quelli che gliele chiedono? Perché evidentemente i cieli non stanno lontanissimi dalla nostra terra. Questo Padre nostro che è nei cieli vive e interagisce con me, vive e interagisce con la mia vita. E proprio i beni che io attorno a me e le persone che attorno a me, in ogni caso, hanno a che fare con i cieli. E questi cieli vanno liberati, cioè i cieli riescono a dare alla terra un sapore tutto nuovo, perché la terra è per il cielo e il cielo è per la terra. In Gesù Cristo il cielo e la terra si sono incontrati. Il cielo è per la terra, ma la terra è per il cielo. E quindi questi beni qui che io sto vivendo sono per il cielo, perché il cielo è per la terra. Quindi, e quando tu entri in questa dimensione, non devi più, non hai più paura, perché senti veramente che questo mondo è un dono. E ti basta a volte anche fare una bella passeggiata e capisci quanto è bello godere di questa vita, quanto è bello respirare, quanto è bella questa vita che Dio ti ha dato. Ma pensate come noi invece ci siamo impoveriti, noi abbiamo reso brutta la vita, e guardate che il cuore comanda tutto, dimmi quello che ami, ti dirò quello che sei, se tu ami la terra, se tu ami solo i beni di questo mondo in senso egoistico, tu non vedi più niente di bene, perché quello che vedi lo pensi in funzione della tua sussistenza, lo pensi e lo vuoi vivere in funzione della tua onnipotenza, e questo ti rende brutta la vita, ti rende brutte le cose. È il cuore che è malato, capite? Noi dobbiamo essere guariti nel cuore, è il cuore che si attacca in modo maldestro, perverso a volte alle cose, e se il cuore è malato anche l'occhio, e se l'occhio vede cose sbagliate, ecco gli altri versetti che commenteremo, se il cuore è malato, l'occhio è malato, quindi tu entri nel mondo, interagisci nel mondo e il mondo ti risulta essere quello che non è. E quindi la mano buona di Dio su di te non la vedi, ma vedi appunto tante cose negative attorno a te. Ma adesso vorrei fermarmi un attimo e fare uno stacco musicale. Grazie.
A te, Signore, innalzo...
Bene, riprendiamo allora la nostra catechesi. Stavamo parlando di quei versetti del Vangelo di Matteo che parlano, capitolo 6, versetti 19-23, dell'accumulo dei tesori che non vanno fatti appunto per la terra ma in cielo. E Matteo appunto ci dice che questo accumulo nella terra è pericolosissimo perché rischiano di spegnere ogni speranza nel cuore dell'uomo. E in questo tempo di Quaresima noi stiamo cercando appunto invece di liberarci di questa... Ma perché nasce questa bramosia appunto? Che cos'è che confonde il cuore dell'uomo? Perché non possiamo vivere qui come il Signore invece ci ha detto? Perché cosa ci ha detto il Signore? Il Signore ci ha detto che il cuore è all'origine di tutto, quindi è il cuore che non ci fa vedere la bontà di Dio, perché altrimenti Dio... Appunto, come dice nel Padre nostro, il Padre vostro che è nei cieli, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, nessuno dà uno scorpione se un figlio gli chiede un pesce, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto di più il Padre vostro celeste saprà e donerà lo Spirito Santo, cioè quanto più non vi darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Quindi lui dà cose buone, Padre nostro che è nei cieli, ma secondo voi viene giù dai cieli e ci dà le cose che stanno nei cieli, oppure lui viene nel senso che non deve venire giù dai cieli, perché i cieli, dal momento che sei in grazia di Dio, sono qui, dal momento che tu sei in grazia di Dio, tu sei nei cieli, dal momento che tu sei in grazia di Dio, tu vivi i cieli, e nei cieli c'è già cieli nuovi e terra nuova, e significa allora che questa terra... Se tu vivi la grazia di Dio con altri fratelli, questa terra si apre al dono. Cari amici, se tu vivi la grazia di Dio, i cieli sono già qui. E i cieli sono la terra che si apre a Dio. I cieli sono questa terra qui che si apre a Dio. Guardate che questa terra qui è bellissima. Questo mondo qui è già bellissimo. Ma questo mondo qui è bruttissimo quando noi non siamo in grazia di Dio. Quando il cuore è malato, l'occhio è malato e quindi getta tenebre su tutta la creazione. Allora Allora non capiamo più questo versetto, ci sembra appunto moralismo, pure illusioni, il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. E allora ci sentiamo dire dietro, no, ma anche dai cristiani, ma tu sei un illuso, non è vero che questo mondo qui, questo mondo è tenebre, questo mondo non capisce, questo mondo è tutto rovinato sotto il potere di Satana, non è vero, non è vero. La Madonna ce lo ricorda continuamente a Medjugorje, non è vero, sempre, questo mondo non è irrimediabilmente perduto, questo mondo è nel peccato, è sotto la potenza del male temporaneamente, ma sappiamo che verranno cieli nuovi, terra nuova e che già per i figli di Dio questi cieli nuovi, terra nuova come primizia ci sono già. E per questo il Signore ci invita a vivere in grazia, ci invita a vivere nella Chiesa, ci invita a vivere con questi cieli che già sono presenti. Allora la terra si apre al dono, la terra si apre al dono, la terra si apre al dono, la terra è fatta per essere donata, la terra è fatta per far star bene i figli di Dio, questa terra qui è fatta per farci star bene. E pensate che menzogna è la teoria malthusiana, è una menzogna che veramente ha fatto dei danni grandissimi, che ha fatto pensare agli uomini appunto che questo mondo ormai è troppo stretto per il numero degli abitanti. Sciocchezze, sciocchezze, questo è veramente un'accusa, è un'accusa alla bontà di Dio, è una bestemmia. Questo mondo è fatto per far star bene i suoi figli. La terra non è semplicemente la terra geografica, ma la terra è qualcosa di più dello spazio per coltivare. La terra è la nostra vita, la terra è la nostra vita. Noi siamo impastati con la terra, capite? Quindi quello che è la terra, siamo anche noi siamo impastati, ma se noi possiamo dare un senso alla terra purtroppo, cioè non solo la terra ci nutre, ma anche noi possiamo dare un senso alla terra, spiritualmente, noi siamo all'apice di questa creazione, siamo l'ultimo livello evolutivo di questa creazione, e se il nostro cuore è nell'odio, è nel peccato, si rivolta al Creatore, a Dio, che cosa succede secondo voi? Che succede che questo cuore emana uno spirito negativo di tenebre sulla terra e la terra allora si ribella all'uomo, la terra non è più la terra condivisibile e allora ecco che come è successo nei fratelli nella Bibbia, ognuno prende la terra migliore, divide la terra, cerca di rubarla al fratello, guardate la storia degli uomini, dei secoli, dei millenni sotto i nostri occhi. Che cosa è cattivo alla terra? O è cattivo quello spirito che esce dal cuore dell'uomo e si proietta sulla terra, sui beni che Dio ci ha dato? Allora è cattivo Dio? È Dio che si è dimenticato dell'uomo? È Dio responsabile di tutti questi poveri che muoiono di fame? O è il cuore dell'uomo sedotto dal maligno che getta sulla terra, che getta sulla creazione un aspetto sinistro? E allora non dobbiamo sposare queste teorie sociologiche che hanno fatto dei danni grandissimi. In nome di queste teorie, pensate quanti bambini morti in Africa, si facilitano anche queste campagne per la sterilizzazione della donna, dell'uomo. E pensate, questo veramente grida vendetta al cospetto di Dio. Dio, Padre nostro che è nei cieli, è la prima parola, è il primo senso positivo della nostra vita. Quanto di più darà cose buone a quelle che glielo chiedono? Ma pensate, come si può vivere in questo mondo, per noi cristiani almeno, senza provvidenza? Ma se noi perdiamo e togliamo questo aspetto della provvidenza, ma è chiaro che questo mondo diventa un mondo folle? È chiaro che io devo rubare, è chiaro che io devo preservare la mia salute fisica da tutti quelli che la minacciano. È chiaro che tutto mi diventa un ostacolo, l'altro mi diventa veramente un terrore, l'altro mi diventa un nemico. Ma allora, ritorno al centro del Vangelo, perché questi versetti 22 e 23 del capitolo 6 sono interessantissimi, sono collegati a quelli precedenti dove si dice non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano. Ma accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano, dove ladri non scassinano, rubano. Perché là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco il cuore, ecco l'occhio. I versetti seguenti parlano della lampada del corpo che è l'occhio. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. È bellissimo. Abbiamo detto che il nostro corpo è la terra, il nostro corpo è fatto di terra, e la terra ce l'ha donata Dio, e Dio non ha potuto donarci una terra sinistra, buia, Dio ci ha donato una terra aperta, e questa terra aperta si espande spiritualmente nella nostra vita, noi diventiamo un dono, la terra fa vivere bene i figli e questa terra è legata a quest'occhio, ma se quest'occhio è sinistro, se quest'occhio è malato, non è semplice, tutto il corpo sarà nelle tenebre, se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Guardate la profondità di questi versetti, se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Abbiamo fatto una similitudine tra corpo e terra. Se il tuo occhio è cattivo, tutta la terra sarà tenebrosa. Cioè la terra non sarà più un giardino. Il tuo corpo non è più un giardino, ma è un oggetto di contesa, è un oggetto di prevaricazione. La terra, infatti, cosa è diventata la terra? Cosa è diventata la terra? Un oggetto di prevaricazione. La terra, la roba, il potere. Così anche il corpo, che in realtà è un dono, è diventato, se il tuo occhio è nelle tenebre, se il tuo occhio è cattivo, come mai l'occhio è cattivo? Chi ha fatto l'occhio cattivo? E che cos'è l'occhio semplice? A che cosa si fa riferimento qui nel Vangelo? Oh, carissimi amici, se potessimo veramente fermarci a considerare queste cose in questa Quaresima, a capire che cosa stiamo vivendo, che cosa sta succedendo nella nostra vita, che cosa stiamo legando alla nostra vita. Veramente, penso che veramente se decidessimo veramente di ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, di osservare quello che ci sta dicendo, e ci libereremo di tanti pesi, lo so, viviamo in un contesto, viviamo dentro una struttura, non ci siamo scelti questo mondo, non ci siamo scelti queste strutture, però, cari amici, è sempre stato così, quando Gesù è entrato nel mondo, lui ha cominciato a predicare così, e ha detto che le mie parole sono parole di vita eterna, e lui ha detto che c'è una generazione che non era solo la sua, ma che dura anche fino ad oggi, che è dura, che è incredula, è la generazione di questo mondo, di quelli che accumulano su questa terra, che cercano solamente di accumulare, che hanno la bramosia perché non hanno il cuore libero, e il loro cuore non è libero perché è stato sedotto, perché loro non riescono a vivere aperte alla grazia di Dio. E il loro cuore non è libero perché il demonio ha detto al loro cuore che il papà non è provvidente, che non è un papà buono, che la vita non li ama, che loro sono stati prevaricati, che loro hanno subito un'ingiustizia e quindi si sono sentiti insinuare nella loro vita quelli che hanno il cuore cattivo perché hanno accettato l'insinuazione del maligno e hanno pensato che la vita è veramente solo prevaricazione, è solo subire, è solo star male. E quindi il cuore si è indurito come quello del faraone, e quindi devi possedere sempre di più, e quindi devi difenderti, ma una vita dove ti difendi, dove cerchi di possedere di più, quasi quasi non è più una vita, non è più la vita del padre, non è più la vita del figlio, non è più la vita dello Spirito Santo, non è più la vita che ci dà gioia, se il tuo occhio è cattivo tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, pensate che bello questa espressione, se la luce che Dio ha messo dentro di te è diventata tenebra, perché è diventata tenebra? Perché non riconosci la fonte della luce, non riconosci la bontà della tua vita e quindi diventi tenebra, cammini nella notte, direbbe, come dice San Giovanni, è come se tu camminassi nella notte, se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è lui, e così come Giuda ha camminato di notte, Giuda è stato terrorizzato dalla sua paura, dalla sua angoscia, dal voler possedere, il suo cuore era nelle tenebre, quindi Giuda camminava di notte. Non a caso San Giovanni all'inizio del suo tradimento dice, ed era notte, ma certo che era notte, era la notte di questo mondo, è la notte delle tenebre, la notte dove vivono i cuori di tutti quelli che accumulano in questo mondo, è notte, capite? E allora è virale quella bramosia di Giuda, capite? È diventata virale in questo mondo, è diventata internet, c'era già quel tempo, è diventata virale perché ci ha colpito a tutti, capite? Quella notte, è la notte dell'anima di chi non sa godere, di chi vede il nemico sempre, dappertutto. Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, se uno cammina nella luce non inciampa, ma se il suo cuore è nelle tenebre, se il demonio ha fatto già questo lavoro, lui non ha speranza e lui cerca di prevaricare l'altro, lui cerca di accaparare qualcosa per la sua vita, ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui, perché la luce non è in lui. E davvero dobbiamo pensare in questa Quaresima come sta vivendo il nostro cuore, se nel nostro cuore c'è questa luce, perché è fondamentale. Se nel nostro cuore c'è questa luce, il nostro corpo nella luce e noi non viviamo nelle tenebre. Ma se il nostro corpo non è nella luce, il nostro cuore quindi non è nella luce, gli occhi cosa vedono? Provate a pensare, provate a seguire questa gerarchia, diciamo così, questa scaletta che può sembrare semplice, cuore, corpo, occhi. E guardate che questa articolazione è quella che parte dalla tua interiorità e va verso l'esterno, va verso la periferia, va verso il mondo, va verso le realtà create, cuore, corpo, occhi. E gli occhi rilasciano quello che il corpo, guidato dal cuore, ha creato dentro di te. E quindi gli occhi cosa vedono? Vedono quell'oscurità. Se cammini nelle tenebre, gli occhi rilasciano queste tenebre. Il mondo come lo vedrà? Lo vedono scuro. Il mondo sarà visto scuro, il mondo sarà visto come un luogo da usurpare, un luogo dove bisogna accaparare. E guardate, ecco appunto come tutto questo è contrario alla parola di Dio, tutto questo è contrario al nostro Dio cristiano. Tutto questo è contrario, addirittura il nostro Dio invece dice proprio di andare incontro, dice addirittura di non farsi nessun nemico, perché se qualcuno ti chiede qualcosa e tu ce l'hai, non fare troppi ragionamenti, ma daglielo subito. E poi veramente ci sono migliaia di messaggi che ci fanno capire che l'occhio triste, l'occhio invidioso, l'occhio che ha questa luce negativa che gli proviene dal cuore, non vede mai il bene, vive male, gli manca sempre tutto. C'è quel versetto del Siracide 14:10 che è bellissimo, un occhio cattivo è invidioso anche del pane, ed è proprio quello che manca nella sua tavola. Sentite che ironia, ma che profonda verità. Un occhio cattivo è invidioso anche del pane, che è il bene più comune che Dio dà a tutti, dovrebbe dare a tutti, ha dato a tutti, ma proprio il pane gli manca. Cioè ha un occhio invidioso, non sa, l'occhio invidioso non sa godere neppure di un pezzo di pane, non sa nemmeno sentire il profumo di un pezzo di pane, perché pensa a quello che non ha mentre mangia il pane, gli manca proprio il pane, cioè gli manca proprio l'essenziale, gli manca la gioia di vivere. Un uomo che vuole sempre più non sa godere niente, è un po' come quel bambino capriccioso che siamo stati un po' tutti, quel bambino capriccioso che avido dei regali, chiede sempre più regali, li rovina, non sa godere di una cosa piccolissima, del primo regalo che gli ha fatto il papà, la mamma, ed è invidioso dei giocattoli degli altri, ma non, lui non riesce nemmeno a godere di quello che ha. E così è l'uomo, e così è l'uomo che non si apre a Dio, mentre invece tutti i profeti ci dicono di liberarci dei beni superflui, ci dicono veramente che questi beni qui, accumulare tesori in cielo, significa proprio condividere questi beni, significa non permettere, se ti accorgi che attorno a te non c'è equità, c'è ingiustizia, se ti accorgi che alcune persone veramente sono sopraffatte, tu devi intervenire con tutto quello che hai. Come dice il Deuteronomio, una delle prime parole a proposito, capitolo 15, versetti 8-9, bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo giorno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso, e tu non gli dia nulla. Egli, in tal caso, griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. E guardate che veramente come il Signore ci ammonisce quindi una grande libertà. Cosa sono i beni? Che significa accumulare tesori in cielo? Significa far scendere il cielo qui e vivere già qui, con lo stile di Dio, significa vivere qui senza la paura di essere sempre danneggiati da tutti, significa vivere qui con questa gratuità, sapendo che quello che Dio ti dona è per tutti, ma prima di tutto la tua vita è per gli altri, il dono della tua vita è per gli altri, e se tu vivi così, tu allora vivi su questa terra in maniera diversa, capite? Se tu vivi così, vivi in questa terra in maniera diversa, la terra è una madre che ti abbraccia, ma può diventare matrigna per te se tu non la riconosci, se tu la utilizzi come un oggetto, può diventare una matrigna, tu non godi più della terra. La terra invece è destinata al cielo, il cielo alla terra, e tutto questo avviene nella tua vita, e la tua vita, quella dei fratelli, può diventare un paradiso, può ritornare a essere un paradiso, perché quando i fratelli vivono così, si ricrea un paradiso, guardate come si amano, nessuno era bisognoso, tutti vendevano campi, davano ai bisognosi, come dice gli Atti degli Apostoli, ognuno dava all'altro quello che necessitava, non c'era più questo bisogno, non c'era più chi rimaneva nella povertà, capite? Anche se la povertà, il Signore ha detto, l'avrete sempre, fino alla fine del mondo, i poveri ci saranno sempre. Lui è diventato un povero, Gesù è il povero, ma Gesù ci invita ad andare incontro a Lui, e questo povero ci invita ad amarlo, e questo povero viene a donarci la vita, che è Gesù, Lui ci dona la vita, e Lui ci invita ad avere tesori in cielo. Allora, in cielo può resistere solamente l'amore. Nel cielo c'è l'amore di Dio, il cielo è l'amore, è Dio, ma l'amore non è quella cosa spiritualista che ci hanno messo in testa, l'amore è pane, l'amore è vino, l'amore è amore, l'amore è affetto, è simpatia, è gioia, voglia di condividere, l'amore è reciprocità, l'amore è non trattenere le ricchezze per me, appunto l'amore è sobrio, reale, l'amore si tocca, l'amore è fisico, l'amore è giustizia. L'amore è vivere dentro questo mondo, renderlo più bello, lavorare tutti e rilasciare tutto quello che ci è stato dato, non trattenere nulla. Allora i cieli sono già qui, capite? Il Padre nostro allora ci darà cose buone, allora è molto bello, capite? Alzarsi la mattina e poter dire, Padre, grazie per le cose buone che oggi mi darai e io le restituirò ai miei fratelli, le darò con grande gioia, papà. Come tu l'hai data a me. E cosa mi dà questa mattina? Cosa mi darà il Signore? Mi darà la vita, la forza, le energie. E io voglio donarle a Lui. E quindi non vivrò pensando di rubare, non vivrò pensando di accumulare di più. Capite? Perché questa è la tua tristezza. E se tu vivi così sei morto. E se tu vivi così sei triste. Mentre invece il Signore ti ha dato una gioia grande nel cuore. Questa gioia si sente per chi la vive, è grande. E questa gioia è legata alla povertà. Del nostro essere davanti a Dio, che viene ricolmato dalla ricchezza di Dio. Allora accumuliamo tesori in cielo, amiamo come ama Dio, con la sua grazia, e liberiamoci dalla paura della morte e liberiamoci da tutte le paure. Questo tesoro che automaticamente, nel momento che tu ami, viene fatto un versamento automatico nel cielo. Non ti devi muovere, perché nel momento che tu ami, questo mondo diventa di più il regno dei cieli, il cielo prende il posto dell'odio, il cielo prende il posto della bramosia e questa vita diventa più bella e questa vita dove tu vivi insieme agli altri diventa più bella. Che il Signore ci aiuti in questa quaresima proprio a vivere così, ci aiuti a liberare, a alleggerire il nostro cuore e a far avvicinare appunto il cielo alla terra. Aspetto le vostre domande. Sì, buonasera.
Sì. Buonasera, sono Rosaria dalla provincia di Varese.
Va bene, dimmi Rosaria.
Buonasera, io volevo dire che ho sentito le sue ultime parole dove diceva che il Signore è quello che ti dà, poi dopo si va e lo si distribuisce agli altri. Avevo appena finito di fare una telefonata a un mio amico che deve fare un lungo viaggio e che si è rotto il camion, aveva insomma... Le ho detto, guarda, chiedi al Signore, vedrai quante cose ti dà, però poi le devi distribuire anche agli altri, perché è giusto, chiedi e ti sarà dato. Io lo sento accanto a me, mi dà tante cose. Io quando esco cerco di dare una buona parola a tutti.
Sì, grazie Rosaria, grazie mille. Anche una buona parola appunto significa che l'hai ricevuta, quindi è questo lo stile. Grazie Rosaria. Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera, sono Luciano dalla provincia di Como.
Sì, dimmi Luciano.
Io ho sentito anch'io le vostre parole di tutto questo discorso. Io le ho vissute sotto un datore di lavoro, tutte queste angosce, tutte queste cose che ha detto lei, no? E ho ritrovato la fede andando a messa tutti i giorni.
Sì.
E ho vissuto un odio profondo per queste persone egoiste, cattive, giustizialiste.
Sì.
E niente, adesso ho cambiato vita totalmente, sono felice, sono... Non so come dire, però sono come svuotato.
Sì. Sì, Luciano, ti ringrazio per questo, no? Tu in fondo hai visto la differenza tra la vita che conducevi prima, anche se non c'era una tua colpa forse personale, ma vivevi nell'ingiustizia, o ti sembrava di vivere nell'ingiustizia perché i tuoi datori di lavoro ti opprimevano, e questa è la storia, è una storia che non possiamo negare, la storia è fatta anche di oppressioni, purtroppo ce ne sono state, ce ne stanno, e per quanto cerchiamo di fare qualcosa in questo mondo, ma ce ne saranno. Però è interessante quello che hai detto alla fine, ora non ho più quest'odio, no? Ora non ho più questa... Perché? Perché... E questo è un passaggio importante, Luciano, e anche per quelli che ci stanno ascoltando. Perché? Perché c'è una possibilità che purtroppo fa male a tutti. Se noi veniamo trattati male per qualche motivo o subiamo un'ingiustizia, questa ingiustizia veicola dentro di noi un veleno, purtroppo, che è la vera povertà, un veleno, e questo veleno ci porta quasi a vendicarci, ci porta appunto, ci inscurisce il cuore e inscurisce anche il volto e scurisce anche la luce degli occhi. Per cui se noi non riusciamo a perdonare questa ingiustizia, anche se non ne siamo colpevoli, diventiamo cooperatori a queste tenebre, diventiamo cooperatori di questa tristezza e siamo non meno colpevoli di quelli che ci hanno fatto del male, perché riportiamo questo male e lo propaghiamo. Invece quando tu hai incontrato il Salvatore, la vera giustizia, Gesù Cristo, la tua vita è cambiata perché il Signore ti ha tolto questo veleno, che era stato inoculato da quella tristezza, da quell'ingiustizia, e davvero il Signore è il liberatore, è Lui la giustizia, è Lui, e ti ha fatto capire che tu sei già un tesoro, e che tu puoi donare molto, e che nessuno ti può togliere questo amore, ecco la vera ricchezza, nessuno ti può impedire di amare, questo è accumulare nei cieli, nessuno ti può impedire di amare. Grazie Luciano.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera. Io mi chiamo Franca e telefono dalla provincia di Savona, Liguria. E sì, volevo ringraziarla perché veramente lei ha usato questa riflessione, è stata bellissima dall'inizio alla fine, e anche le risposte che sta dando mi toccano tantissimo. E io sono in un cammino spirituale, è da tanto che faccio questo cammino, sì. Però ho un carattere un po' particolare, un po' fumentino. E quindi mi arrabbio facilmente quando vedo delle cose che secondo me non dovrebbero andare. Però è questo secondo me che sto mettendo in discussione. E sto cercando sempre, soprattutto sul lavoro, soprattutto nel quotidiano, di portare Dio. Di portare non secondo me, non secondo il mio, ma secondo Dio. E quindi lavoro, e le sue parole oggi mi hanno toccato tantissimo, l'attaccamento, tutto quello che lei ha detto è stato veramente, io la ringrazio profondamente dal cuore, è vero quello che lei dice, se noi portiamo Dio, portiamo lo Spirito Santo, portiamo Gesù, cambiamo, e cambiano gli altri intorno a noi, e proprio si vede proprio, e quindi volevo ringraziarla, grazie.
Grazie Franca, grazie anche a te. Forse proprio sono le risposte, forse è la vita delle persone che ci fa capire che questo Vangelo è vivo, no? Quando una persona lo comprende nella sua vita, una persona che prima viveva diversamente, poi comprende questo, cambia vita. Il Vangelo è fatto per cambiare vita, il Vangelo non è fatto per tenere sopra il comodino. Il Vangelo deve diventare la tua vita, e queste parole sono la vita di Dio, cioè Dio in queste parole a me sembra che voglia farci vivere come vive Lui, e Lui è comunione di persone, cioè il suo amore è comunione, e tutta la vita, tutto quello che io sto vivendo oggi, se non è attraversata da questa comunione, viceversa sarà attraversata da una discomunione che appunto è bramosia, e poi hai paura di morire, hai paura che non ti basti niente, non ti basti l'ossigeno, non ti basti l'acqua, non ti basti i vestiti, non ti basti niente. Bene, sentiamo il prossimo.
Pronto, buonasera Padre Massimo.
Buonasera.
Mi chiamo Maria Rosaria e telefono da Napoli. Niente,
sì,
prima di tutto vorrei ringraziarla per queste belle catechesi che fa sempre, io l'ascolto sempre. E
sì,
poi niente, le volevo dire, io sono stata nelle tenebre, diciamo, per un periodo di tempo, ho anche un peccato alle mie spalle, però adesso sto ringraziando Dio, sto in grazia, solo quella grazia, solo Dio la può dare, però il peccato, ogni tanto ci penso al peccato e non è che ci sto tanto bene, questo volevo dire.
Sì. Va bene Maria Rosaria, comunque rimani nella grazia, rimani nella luce. Il peccato è un dolore, appunto perché è dolore, perché fa male. Fa male perché vivi come, non come Dio ti ha creato, ma è un'avversione a Dio, a quell'immagine che Dio ha creato. Tu sei fatta l'immagine di Dio. Il peccato ti fa vivere appunto in maniera diversa e vorrebbe farti pensare che per te non c'è giustizia, che per te non c'è più gioia, per te non c'è più felicità. Ma vedi, anche questa è una menzogna. Ti invito proprio Maria Rosaria invece a non ripensare sempre al peccato, perché il peccato è una menzogna. E la menzogna è il tentativo estremo di non farti vedere quanto è bella questa vita. È la menzogna, la tristezza che alberga nel cuore, che ha inoculato il maligno, che non ti vuole far vedere ma il cuore, la casa di Dio. Nel cuore possono fiorire i cieli, nel cuore è anche la casa di Dio, quindi se Dio ti ha detto io ti perdono, non pensare più con tristezza al tuo passato, perché non sarebbe cosa giusta davanti a Dio. Pensa alle cose belle di Dio, pensa quando Dio ti ama e pensa come puoi far felici tante persone adesso, puoi essere un dono, puoi dire una parola buona, puoi arricchire questo mondo della tua vita, della tua testimonianza. Pensa quante cose belle Dio ti fa fare adesso, così come lui l'ha fatto con te, quindi piuttosto che stare a pensare a quello che hai fatto, che è fatto, ma è stato perdonato, pensa che il mondo aspetta di essere anche attraverso di te, la tua cooperazione è un pochino più bella. Grazie Maria Rosaria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera Padre Massimo, sono Patrizia di Montegranaro, piacere
sì,
di risentirti. Ringraziamo il Signore per questa grandissima, veramente grazia che ci ha dato anche questa sera a poterti un attimo sentire su questa catechesi che è stata veramente meravigliosa. È proprio uno dei momenti che si sta passando, Padre Massimo, e non è niente per caso, accendi la radio e sentirti è stato veramente meraviglioso. E il Signore si scopre e ci fa sentire sempre quando dobbiamo toccare la terra, dobbiamo andare proprio a toccare, a passare lo straccio per poter vedere la bellezza del Signore. E veramente quello che hai detto tu è veramente saggio, cioè sentire il Signore veramente è meraviglioso, e la terra è tenebra diventata adesso in questo momento per me, cioè una volta che tocchi il Signore lo senti veramente dentro, la terra ti sta come se ci sta qualche cosa di stretto che non riesci a sopportare più. Quindi ritorno a dire che veramente è stata una grandissima grazia se poterti sentire, Padre Massimo.
Va bene. Grazie Patrizia.
Grazie.
Ti vorrei lasciare con questo filo di speranza, perché già l'hai capito anche tu, questo non è la speranza è possibile, a volte la terra diventa tenebre e bisogna essere realisti, tante volte nella nostra vita si perde il lavoro, ci sono le malattie, le persone si accaniscono contro di te, può capitare questo, però non esageriamo, ecco, non esageriamo, non cerchiamo di allungare le tenebre noi, anche il nostro Signore appunto ha patito, è morto e risorto, ma è durato 3 giorni, quindi Dio non ci dà una... bisogna stare attenti a non prolungare, a non allungare le tenebre con una forma di psicologismo, pure ricadendo sempre su noi stessi. E per questo quando si sta vivendo questo momento qui, io penso spesso, veramente vi invito anche a fare la Via Crucis, vi invito a fare, state mezz'ora davanti al tabernacolo e lasciate che quella luce lì illumini la vostra vita. Fermatevi un attimino, non vi affannate, perché se vi affannate peggiorate la situazione. Se ti affanni, questo non significa che diventi immobile, non devi fare niente, non devi aiutarti economicamente, eccetera, eccetera, però significa che quel papà di cui parla Gesù agisce sempre, ci dice Gesù, e quindi quando si accorge che il suo figlio è caduto nella confusione, quando si accorge che il suo figlio è ingannato dal maligno, lo aiuta veramente. E dare questa fiducia a Dio anche nella preghiera ti può aiutare tantissimo. Grazie Patrizia.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre. Intanto la ringrazio e la bellissima catechesi. Volevo dirle una cosa, anch'io ho incontrato il Signore un po' tardi, come Sant'Agostino, però l'avevo sempre dentro di me e volevo dire che ero cieca, come adesso che il Signore mi ha dato questa grazia di rientrare sulla strada giusta. Vorrei tanto, perché il Dio è la luce, e vorrei che mi desse un po' della sua luce perché io possa portarli a quelli che sono vicino a me e sono ciechi. Se riuscire ad aprire gli occhi, far vedere siete sulla cattiva strada, però è il momento giusto per rientrare, perché se no che cosa direte a Dio quando vi chiamerà in giudizio? Sì. Non lo so, come prego, la mia forza è il Padre nostro. Io lo dico tante volte al giorno, nei momenti di sconforto, nei momenti anche in cui lo sento, per esempio davanti al Santissimo, anche stasera in chiesa per la messa e la comunione, sento che Gesù mi avvicini, è vicino, dico dammi un po' della tua luce Gesù, poca, sufficiente perché io la possa trasmettere agli altri, sì. A quelli che so che sono ciechi e devono rientrare nella strada giusta.
Sì, bene. Penso che questo spirito che rende ciechi è lo spirito mondano, appunto ci siamo abituati a sentirlo da Papa Francesco, ma è tradizione della Chiesa, lo spirito mondano appunto è uno spirito chiuso verso la terra che vede solo le cose, ma non vede la sorgente della terra, non vede la sorgente del bene, quindi non riesce a godere di niente, un occhio invidioso, un occhio malvagio, come dice il Siracide, vede tutti con cattiveria e non sa godere neppure del pane che è sulla sua mensa, cerca quello degli altri, come la vigna di Naboth appunto, uno che ha un occhio sinistro, che ha un occhio guidato dal cuore, che vive nelle tenebre, non sa godere neppure delle cose più piccole, non gode della sua salute, non gode della sua moglie, non gode dei suoi figli, non gode della natura. E la bramosia non gli fa vivere nemmeno bene il presente. Poi si accorge che si è invecchiato, poi si accorge che è passata la vita, e poi si accorge che non ha saputo godere di un giorno serenamente, di un bicchiere di vino, di un giorno di felicità, ecco. E c'è una grande sapienza in questo, veramente. Il Signore Gesù è venuto a ridonarci questa sapienza, e è venuto a ridarci la gioia di vivere. E la gioia di vivere appunto è perché chi dona vive nella gioia, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Grazie.
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera.
Padre, buonasera. Io sono Ugo da Torino, ho 80 anni.
Sì.
Sono vedovo e solo, e quindi il mio problema è anche la solitudine, per
certo.
Cui... non è facile combatterla, però vedo che la fede che lei ci trasmette in televisione con le sue belle parole, io non riesco ad averla, per cui certe cose che chiedo al Signore pregando, perché prego, leggo il libro delle ore, la Bibbia, il rosario, eccetera, però non mi vengono esauditi, allora sono un po', a volte sono un po', come dire, poco entusiasta, ecco, della testimonianza che riesco ad avere con le preghiere.
Sì, 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 ho capito Ugo, penso di aver capito e penso anche che la tua testimonianza è utile a tante altre persone che forse vivono come vivi tu. In Italia ci sono tante persone che vivono così anche da sole, quindi nella solitudine, con l'avanzare degli anni, è più faticoso pensare come ci chiede il Vangelo, ma è più faticoso ma è anche più facile per certi aspetti, perché la vita ci toglie tutto, la vita, il scorrere dei giorni ci toglie tutte quelle cose che normalmente invece nel commercio dei nostri anni giovanili così sembrano motivo, se non ci sono queste cose non si vive, se non c'è la salute non vale niente, se non c'è questo non vale niente. Così l'avanzare degli anni, la maturità piano piano invece ci libera quasi naturalmente di tutte queste cose. Allora rimaniamo noi, rimangono gli altri, rimane Dio, rimane la nostra vita. E la battaglia si fa, diciamo così, più aspra, bisogna avere le armi giuste dello spirito, no? Nella maturità bisogna avere le armi giuste dello spirito e sapere che le armi giuste dello spirito ce le ha donate Gesù, ce le ha donate lo Spirito Santo, quindi la speranza è legata alla fede. La fede a che cosa è legata? Non può essere legata a un bene di questo mondo perché passa tutto, passa la mia salute, quindi la fede è legata all'amore che Dio ha avuto in Gesù, è la croce. Sulla croce io ho la certezza che Dio non mi inganna, sulla croce io so che Dio si è piegato su di me, quella carne crocifissa mi tocca, quella carne riguarda la mia vita, quindi la fede è legata al suo dono d'amore, questo dono non mi abbandona più. Questo dono mi è stato dato nel cuore. Allora tu dici, qualche volta io non sento di dare buona testimonianza a questa fede. Ritorna a questa sorgente, guarda spesso quell'amore di Dio così folle, guardalo spesso. Guarda come il Signore non ha risparmiato niente, guarda come il Signore ha dato tutto in abbondanza. Guarda che liberalità, guarda che liberalità. Il papà ti dà l'unico figlio, il papà ti dà l'unico figlio. Lascia trucidare un figlio però. Ma non perché lo voglia, ma il papà ti dona suo figlio. E questo dono che lui fa incessantemente nella tua vita sta diventando la tua ricchezza eterna, sta diventando la tua forza, e sempre di più. Ma capisco quello che tu mi dici, perché anche se io guardo la mia vita scorrere, guardo già le mie mancanze, le mie insicurezze, le mie debolezze fisiche, anch'io posso pensare. Veramente capisco che questi pensieri si affollano sempre di più, vorrebbero entrare nell'anima. Che cos'è che impedisce a questi pensieri di diventare dominanti? È proprio l'amore, è proprio lo Spirito Santo, ma è proprio questo volersi donare, è questo diventare un dono, è questo diventare una benedizione. Allora la tua vita, io pensavo, Ugo, ma non lo dico veramente in chiave moralistica, perché sento che Dio ti ha fatto dono di tante, di una grande intelligenza, Dio ti ha fatto dono di uno spirito vivo, la tua vita deve diventare una benedizione. Ok, il mondo ti ha messo lì su un angoletto, il mondo spesso non è riconoscente. Bene, tu rispondi a questo al mondo con amore, tu benedici i fratelli, benedici la tua famiglia. Comincia a fare come ha fatto Dio con te, benedici tutti, stai tranquillo, diceva un santo ortodosso, acquisisci la pace e mille verranno verso di te, accogli la pace di Dio, benedici le persone che conosci, benedici questo mondo, benedici le persone che sono anche lontano da noi, benedici le persone lontane della Chiesa, benedici, diventa tu una benedizione, unisciti al sacrificio del Signore, che è un sacrificio d'amore, e vedrai che questo amore piano piano per te corrisponde proprio ad accumulare tesori nel cielo. E proprio questi giorni che stai vivendo così, che possono sembrare grigi, invece diventeranno proprio il tuo accumulare tesori in cielo. Grazie Ugo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Salvatore da Palermo. Innanzitutto mi fermo a fare una considerazione molto bella. Lei mi colpisce perché aggiunge alla sua catechesi un fluire di acqua viva, proprio un flusso di acqua viva che scorre e che tocca i cuori, anche quando poi interviene dopo le domande. Vorrei fermarmi a fare una considerazione soltanto che mi è capitato nella vita. Dopo aver essere passato un po' all'altra riva nella conversione, diciamo che poi è una conversione, non è mai incompleta, no? Che ci completiamo ogni giorno, altrimenti siamo perduti. Bene, io un giorno andavo per le strade e mi presentavo come uno che ormai aveva cambiato vita e incontrai una donna, una mia amica, che sapevo che era nelle condizioni dell'adultera. Ho lasciato il marito, i figli, tutte queste cose, quindi in un certo qual modo cercai di starle vicino, di aiutarla, di farle capire che Dio perdona sempre, e in qualunque sia la sua situazione, comunque. Ma lei sembrava convinta. A un certo punto mi disse, padre mio, senti, fratello mio, se è Dio che mi perdona, io non mi perdono. Cioè questo mi ha toccato il cuore, mi ha ferito l'anima, mi ha veramente, e ancora penso a questi momenti che ho vissuto in quell'istante, in quel tempo in cui Dio camminava e si faceva sentire. Io ho provato che non c'è gioia più grande invece, non c'è dono più bello del perdono, perché l'ho provato e quindi so come Dio tocca il cuore di chi perdona e in realtà riceve il perdono da Dio. E questo è fondamentale capire. Noi perdoniamo, ma in realtà è Dio che nel suo tempo perdona noi. E questa è la bellezza. Quindi lei che ha una parola che veramente viene allo spirito, ecco, la dia a queste sorelle, a questi fratelli che si trovano nelle condizioni di poter dire, Signore, dammi la forza perché io mi sappia perdonare.
Sì, sì. Grazie Salvatore di questa testimonianza, anche perché hai allargato di più, diciamo così, il bacino dei nostri ascoltatori, inserendo anche tante persone che non riescono a perdonarsi. Cioè, infatti c'è un circolo virtuoso e un circolo vizioso, cioè se ci pensiamo bene, Dio ci ha donato la vita, e il perdono che cos'è? Il perdono è reinserirci nell'amore trinitario, il perdono è come se noi fossimo delle macchine che non funzionano, Gesù con il perdono ci rifà funzionare, ci dà la gioia di vivere come fatti all'immagine sua, all'immagine di Dio, ma se questa gioia, questa gioia quindi si sente se non solo se Dio mi perdona, ma se anche io mi perdono. Quindi il versante soggettivo del perdono, cioè che Dio mi perdona è oggettivo, lo vedo sulla croce, ma il fatto che a volte io non posso non perdonarmi, appunto, che cos'è? Anche questo, io penso che anche questo un pochettino è sicuramente un inganno, è sicuramente quella malignità, quella del maligno che ti ha offeso, che ti ha traumatizzato il tuo spirito, per cui ti senti un figlio perduto. E quindi quella sofferenza ti ha fatto richiudere su di te, ma quando si arriva a questa tristezza nella vita, è prossimo anche il momento della resurrezione, ecco. In quel momento Israele ci ha invitati a gridare a Dio, però a volte può capitare, Salvatore, e hai fatto bene a ricordarlo, che gli uomini non riescono a gridare a Dio, e quindi lentamente si scende in un terreno melmoso, fangoso, e allora io penso questo, Salvatore, lo stavo pensando questi giorni e ci rifletto spesso anche nelle confessioni, alcune persone fanno proprio fatica, ma sento anche che queste persone che fanno così fatica purtroppo sono state, si sono fatte loro terra bruciata e il mondo invece versa ha fatto terra bruciata attorno a loro, sono sole. E la solitudine e la disperazione è una delle caratteristiche appunto del nostro nemico. E quindi bisogna pregare per queste persone. Se Dio ce le fa vedere, ce le fa incontrare, bisogna pregare tanto. E penso che bisogna veramente caricarsi di questa disperazione. Io credo che questo amore che Dio riversa nel cuore, che è lo Spirito Santo, abbia in sé una forza infinita. Mentre quella disperazione non è infinita. E per cui penso che se i fratelli amano veramente chi è disperato, attraverso di loro Dio, perché è Dio l'autore, attraverso di loro Dio, attraverso il sacrificio del suo figlio, può toccare quella disperazione, può spezzare queste catene, perché e può liberare quell'occhio dalle tenebre, può liberare quel cuore dalle tenebre. Ecco quindi la preghiera, ecco quindi anche la penitenza, il valore della penitenza, il valore dell'offerta, il valore di sentirci un corpo solo, capite? Troppe persone sono lasciate sole e questa solitudine crea disperazione, appunto, e anche se tu gli parli di perdono senti che il suo cuore è nelle tenebre. Chi porterà la luce nel suo cuore? È Dio, ma è anche Dio che ti utilizza. Pensate cosa ha fatto Teresina di Lisieux con quel condannato a morte, con quella persona che era condannata a morte, ecco, che ha avuto la sua preghiera, ha avuto la capacità di portare le luci, grazie alla sua preghiera Dio ha portato la luce nell'animo del condannato a morte che ha chiesto la soluzione e quindi ha salvato la sua anima. Quindi la potenza della preghiera, l'amore, la passione per i fratelli. E avere passione, amore per i fratelli è accumulare in cielo, significa che il tuo amore, che questo amore viene messo in circolo, che è l'amore di Dio. Grazie Salvatore.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Luigi di Cambiano, provincia di Torino.
Sì.
E mentre stavo rincasando ascoltavo Radio Maria.
Sì.
Ecco, dimmi, l'unica Luigi. Cosa è che vi sta dicendo lei, no, di avere, cercare di prendere un posto, diciamo, in paradiso. Quello che io, diciamo, nella mia vita, no, sono contento delle cose che, diciamo, mi capitano, perché a volte mi capitano delle cose che forse mi insegnano sempre a stare un po' più basso, diciamo, essere un po' più umili, sempre verso gli altri. L'unica cosa è che io quando, diciamo, a volte sono in Torino, che giro, così si posta ai semafori, c'è quello che mi chiede l'elemosina, no? E a parte che poi dietro mi suono, io sono un po' abitudine di dargli sempre qualcosa, no? E anche perché nel mio pensiero, quando gli do qualcosa, dico un domani potrei esserci io lì a chiedere l'elemosina. Questa cosa qua mi, ecco perché è più forte di me, perché infatti, diciamo io già a una certa età, no? Sto rincasando adesso dal lavoro. E in pratica io ogni tanto ascolto Radio Maria e mi prende un po' sereno, no? Quando c'è il padre Livio o altri che ascolto così. Quella cosa che mi rimane, diciamo, che poi suona la gente un po', cioè sempre arrabbiata, quando, perché casomai scatta. Allora, comunque, quello che volevo dire io è, perché guadagnarsi il paradiso non è facile, bisogna proprio sempre andare, diciamo, essere sempre più umili, perché sennò altrimenti il paradiso è difficile che te lo fai.
Sì, sì Luigi, il paradiso non si può guadagnare di per sé, il paradiso è un dono di Dio, ma si guadagna, quando il Vangelo dice si guadagna, ci invita a credere a quello che Dio ha fatto, a credere e a comportarci secondo quella vita nuova che Dio ha messo nel nostro cuore, che è lo Spirito Santo. Il paradiso l'ha guadagnato Gesù. Io lo guadagno paradossalmente, io lo guadagno accettando questa vita, accettando questo tipo di amore che Gesù ha verso di me. Lo guadagno vivendo come Lui. Lo guadagno se non mi attacco alle cose di questo mondo, ma dono me stesso e dono le cose, come ha fatto Gesù con me, che ha donato. Dio non mi ha dato qualche cosa, vi rendete conto? Dio mi ha dato suo figlio, Dio mi ha dato la ricchezza, la perla preziosa, che lui ha venduto il campo per la perla preziosa, cioè lui mi ha dato tutto se stesso, non mi ha dato qualcosa. Allora questo è lo stile. Che significa guadagnarsi il paradiso? Credere che il Padre Eterno mi ha dato la cosa più preziosa che aveva il suo figlio. E se mi ha dato suo figlio, mi ha dato già il cielo, mi ha dato già il paradiso. Allora, per me guadagnarmi il paradiso significa credere a questo qui, che il Padre mi ha dato suo figlio. E se mi ha dato suo figlio, perché me l'ha dato? Perché io faccio un gruzzoletto? Me l'ha dato perché io diventi come suo figlio. Allora questa vita che Dio ci ha dato è perché noi diventiamo come suo figlio. E suo figlio, come dicevi poc'anzi, non è stato superbo, anzi Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Quindi lui ci ha detto che il dono è l'arma, il dono è donarsi come ha fatto Gesù. Quindi Gesù è il paradiso. Chi vive come Gesù è già in paradiso. Grazie Luigi. Bene, sì. Ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio Maria per questo ascolto e preghiamo insieme per questa Quaresima perché il Signore veramente ci faccia godere della Pasqua che è davanti a noi. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.